ed è scomparso il 16 gennaio dello scorso anno. David Lynch, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni, un autore e regista che fin dal suo primo film era Eraserhead, La mente che cancella del 77, è stato uno fra i pochi cineasti contemporanei capaci di trasformare il cinema in un'esperienza irrazionale e percettiva, ben più che narrativa. E le sue opere, lo sa bene chi le ha abitate, non offrono quasi mai risposte, ma aprono spiragli, squarci, attraverso i quali lo spettatore si ritrova improvvisamente confrontato con il proprio inconscio e la propria identità più profonda e anche disturbante. È il caso, per esempio, su tutti di Mulholland Drive, unanimemente considerato come uno fra i massimi capolavori cinematografici del nuovo millennio, dove incubo e illuminazione convivono, sono due facce della stessa medaglia o dello stesso respiro. Potremmo dire sì, lo diciamo, perché proprio la meditazione trascendentale praticata da Lynch per oltre 50 anni ha avuto un ruolo importante all'interno della sua poetica e della sua produzione filmica. E questo è il taglio con cui oggi vogliamo omaggiare questo grandissimo maestro del cinema. Lo facciamo con il critico cinematografico Alessandro Lonardo. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lei ha pubblicato proprio l'anno scorso per Bietti il saggio David Lynch, Una vita d'arte e meditazione. Fra l'altro leggevamo che lei ha iniziato a sua volta a praticare meditazione trascendentale proprio sulla scia di David Lynch, dopo aver letto il suo libro In acque profonde, un libricino in cui proprio la meditazione diventa il metodo per pescare idee negli strati più profondi della mente e dell'inconscio. Ecco, il cinema di Lynch continua a interrogarci sul potere delle immagini e, come dicevamo, non va semplicemente interpretato ma attraversato. Qual è il rapporto fra film e spettatore nell'opera linciana? Partiamo da qui, Alessandro Lonardo.
Sì, allora, Lynch ha sempre sostenuto che le sue opere non devono avere un'interpretazione univoca, anzi ha anche scherzato sul fatto che spesso fossero gli spettatori o i critici a proporre delle soluzioni alle quali lui non aveva pensato, e che erano comunque soluzioni accettate da Lynch, perché appunto lui sosteneva che l'arte in generale e la sua in particolare fossero appunto delle esperienze da vivere e che fossero interpretabili dallo spettatore e dal critico con un valore, una qualità che fosse diciamo allo stesso livello di quella dell'autore che poi l'opera l'ha concepita e l'ha realizzata. Quindi da un certo punto di vista sicuramente questa è una prima modalità così accettata da Lynch per esperire la sua opera. Allo stesso tempo però Lynch ha sempre sostenuto che i suoi film avessero un senso. Quindi l'idea di molti spettatori, di alcuni spettatori o comunque di una parte del pubblico per cui il film di Lynch, soprattutto quelli della seconda fase, parliamo in particolare da Strade perdute in poi, non avessero senso, ecco, non è mai stata accolta da Lynch, per cui apertura alla pluralità di significati, ma allo stesso tempo film non sperimentali ma con una loro logica, e quindi anche con un messaggio, diciamo così, anche morale da un certo punto di vista, perché comunque con tutti i suoi film e in particolar modo appunto con quelli del cosiddetto second stage cinema, lui ha cercato sempre di far passare un messaggio abbastanza chiaro allo spettatore.
Film che non vanno letti attraverso interpretazioni univoche, film che non vanno semplicemente visti, ma, diceva Alessandro Lonardo, proprio esperiti. Lei ha provato, no, a sondare le relazioni fra la meditazione trascendentale che Lynch praticò nella sua vita per oltre 50 anni con la sua produzione cinematografica e la sua poetica. E quali sono i risultati emersi da questa pista d'indagine? Effettivamente la meditazione trascendentale ha alimentato il cinema linciano e in che maniere?
Sì, assolutamente, almeno questo è il frutto del mio lavoro, nel senso che io mi sono interrogato Anzi, sono partito da questa domanda, ma se la meditazione trascendentale, secondo le parole di Lynch, ha avuto un peso così importante nella sua vita personale, è possibile che non l'abbia avuto nella sua cinematografia? E diciamo, il risultato di questa indagine è stato proprio quello di scoprire e di confermare che così è stato, ma non. Ma diciamo che il risultato della mia analisi non è stato tanto quello di capire quanto la meditazione trascendentale abbia influenzato la scrittura dei suoi personaggi e delle sue storie, ma quanto quello che sta attorno alla meditazione trascendentale sia stato fondamentale come fonte di ispirazione, e in particolar modo le filosofie orientali, intese sia come buddismo e soprattutto come induismo. Per cui i film, soprattutto più complessi, che sono quelli di cui parlavo prima, appunto Da strade perdute compreso in poi, ma possiamo metterci dentro anche Eraserhead, perché diciamo che è stato un film, il primo, e che paradossalmente si lega più alla seconda fase della sua carriera piuttosto che a quella immediatamente successiva a Eraserhead. Ecco, tutte queste opere hanno subito una fortissima influenza da parte delle filosofie orientali, e in particolar modo si riscontrano temi come la risurrezione, il karma, e quindi insomma si possono vedere i suoi film senza approfondire queste tematiche, senza entrare nello specifico, sì, ma sicuramente se si ha consapevolezza che tutte le sue storie pescano da quel, diciamo, da quell'humus, sicuramente si hanno delle chiavi di lettura in più per poter apprezzare il suo cinema e per dare anche un senso, diciamo, più completo a opere come i Land Empire, che sicuramente sono abbastanza ostiche per chi vuole comprenderle razionalmente. Tutte le sue storie, da Eraserhead, passando per Dune, Elephant Man, Velluto Blu, eccetera, parlano di persone che compiono un'evoluzione o che cercano di compiere un'evoluzione. Alcune ci riescono, poche, altre non ci riescono e finiscono abbastanza male.
Eh sì, molto.
Imboccano quelle strade perdute, appunto, di cui parlavamo in precedenza.
E in queste strade perdute questi personaggi linciani rimangono, no, intrappolati in strutture narrative circolari, continuando a ripetere errori o atti di violenza. Ecco, una lettura di stampo più occidentale, psicanalitica, magari parlerebbe di coazione a ripetere freudiana, invece forse ha più senso, per esempio, associare queste strutture narrative con, come diceva lei, per esempio, il concetto di karma per comprendere questi destini, il loro mancato riscatto e anche il ruolo della violenza all'interno della cinematografia di Lynch, che non è mai una violenza gratuita, Alessandro Leonardo.
No, assolutamente. Lynch fa diciamo, un percorso inverso rispetto a quello che farebbero altri autori. Lui parla indirettamente dei benefici della meditazione trascendentale e di come dovrebbe essere vissuta una vita se si vuole avere appunto un equilibrio psicofisico stabile, non proponendoci storie di persone che quell'equilibrio non hanno raggiunto, ma tutt'altro, esattamente l'opposto. Cioè lui ci racconta proprio di personaggi che si allontanano drasticamente da quello che è un punto di arrivo, che è quello, diciamo, suggerito, l'auspicio suggerito da pratiche meditative e da appunto percorsi coerenti con quelli suggeriti dall'induismo e dal buddismo. Ed è da lì che nascono queste storie di oscurità, di violenza, proprio perché sono quasi degli inviti di Lynch allo spettatore, del tipo: guardate, ecco, se voi fate queste cose, arriverete all'autodistruzione, alla morte, alla disperazione. E quindi, insomma, sono dei moniti per dire andate in senso opposto, fate il contrario di quello che fanno alcuni dei miei protagonisti.
Noi siamo in radio, Alessandro Leonardo, e quindi non possiamo non toccare anche l'aspetto dell'audio e del sonoro nel cinema di Lynch. Il suono ha un ruolo fondamentale, droni, rumori industriali, ma anche silenzi, carichi di tensione. Sappiamo che, insomma, il sonoro ha un ruolo importante anche all'interno della meditazione. Ecco, come usa Lynch il suono e la musica e come queste contribuiscono a creare uno spazio sospeso che ci avvicina alla dimensione onirica oppure anche a quella appunto dell'inconscio.
Sì, allora c'è chi sostiene che la vera particolarità del cinema di Lynch non sia tanto l'aspetto visivo o narrativo, ma sia quello sonoro. Ci sono questi suoni appunto che creano degli ambienti, ma al di là dell'aspetto, diciamo, Lynch era un musicista, oltre che appunto designer, regista e quant'altro, e quindi chiaramente lui cercava dei brani, scriveva delle musiche, anche proprio perché era una delle sue passioni. Ma quello che Lynch ha sempre apprezzato nel cinema di altri autori a lui cari, come per esempio appunto Kubrick, ma anche Herzog, ma Fellini, Hitchcock, era appunto la capacità di creare dei mondi nei quali lo spettatore volesse tornare. E la musica, il sonoro sono serviti a lui sempre per un po' potenziare, sicuramente intensificare la narrazione, e questo appare evidente in opere come ad esempio Mulholland Drive, ma anche Velluto Blu, ma proprio per ricreare dei mondi, che quindi dovendo essere dei mondi esperienziali non potevano fare a meno appunto di questa cura non solo dell'aspetto fotografico ma anche di quello sonoro.
Siamo alle conclusioni, Alessandro Lonardo. Lei citava prima Inland Empire, l'ultimo film scritto e diretto da David Lynch, che all'interno del suo saggio, ricordiamo il titolo, David Lynch, Una vita d'arte e meditazione, viene presentato come un punto estremo del percorso lynchiano, un film labirinto. Questo studio che lei ha fatto fra cinema e meditazione, retrospettivamente, quali piste, quali esperienze apre allo spettatore la filmografia di David Lynch, partendo dall'ultimo, andando a ritroso?
Sì, allora, diciamo che questo è un libro che dovrebbe essere letto vedendo il film e poi leggendo il capitolo dedicato, perché chiaramente per poter presentare un'interpretazione come quello che ho fatto ho dovuto spoilerare praticamente ogni elemento presente nei film, quindi per chi avesse già visto...
Quindi sguardo di Lynch, vergine, prima di tutto.
Esatto, questo è un consiglio per chi ha lo sguardo vergine. Per chi invece fosse già un appassionato o avesse già dimestichezza con l'opera di Lynch può andare molto più fluido e decidere anche di leggere prima il capitolo. Diciamo che per chi non li avesse mai visti i film di Lynch è meglio procedere in questo senso. E chiaramente questa modalità fa sì che si crei proprio una coerenza filologica, nel senso che partiamo dal primo, arriviamo all'ultimo, quindi capiamo come sia tutto legato da un fil rouge, come il cinema di Lynch diventi sempre più complesso, fino ad arrivare appunto a Inland Empire, come diceva lei, che è considerato da molti il film più ostico, ma in realtà se ci si arriva cronologicamente non lo è neanche così tanto. E questo studio che io ho fatto culmina appunto proprio con questo film e con una connessione esplicita che io ho riscontrato anche in altre fonti, non solo nei miei non è solo frutto dei miei ragionamenti, tra questo film e la Bhagavad Gita, che è appunto uno dei testi più importanti dell'induismo. Quindi diciamo che questo percorso che io ho proposto può essere utile sia per chi vuole approfondire questo aspetto dell'interpretazione linciana del suo cinema, ma in realtà è pensato anche per chi vuole avere, diciamo, un impatto con una sorta di monografia del regista e quindi approfondire le sue opere da tanti punti di vista e non soltanto attraverso questa chiave di lettura.
Un percorso nuovo e affascinante, quello proposto da Alessandro Lonardo. Ringraziamo di essere stato in collegamento con noi per omaggiare, attraverso questo taglio atipico, nuovo, appunto, David Lynch, uno dei cineasti più radicali e visionari del nostro tempo, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. Grazie Alessandro Lonardo, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille a voi.